à Enedis.
Bonne nouvelle, les Boppers. La grande alerte vient d'être annulée. Il se trouve qu'à l'origine, les renseignements étaient faux. Oui, on nous a menti. Nous nous en excusons auprès d'elle. Et c'est à l'intention de cette bande que nous allons passer cette chanson.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto.
E questa sera ricordiamo il grande e molto vecchio anche Riccardo.
No, no, beh, però sei stato bravo a sostituire Smith, devo dire.
È stata sentata brillante.
Sorpresa. Abbiamo Daniele Pampanelli temporaneamente sostituto di Simone.
È già cassato la trasmissione, mi sembra di capire.
No, per carità, sei sempre prezioso.
Ma la parola è il director.
No, subito, dovresti così dire se siete al cinema, non sapete cinema cosa vedere.
E non mi ricordo la formula.
Vabbè, comunque
devi andare vicino al microfono e dire delle cose senza senso
a caso. E con un leggero accento perugino,
con un filo di do
impercettibile. Comunque il nostro compianto Smith avrebbe detto che io potevo dare le coordinate dove seguirci durante questa entusiasmante puntata.
Senti, ma che al posto del diretto è venuto Zap Mangusta, quello di 105.
Sì, buonasera ragazzi.
No, ma sapete, anni di radio,
un'altra buracciata tipo Hans.
No, è che anni di radio purtroppo mi hanno lasciato questa.
Scusate. Beh, siamo messi molto bene. Uno non c'è, un altro non c'ha la voce.
Dai ragazzi, che li distruggiamo!
Li distruggiamo tutti. Allora, su Facebook, la nostra pagina Bar Traum Fabrik, ultimamente pochi like in più, pochi mi piace in più. Ragazzi, o siamo noi, ma mi sembrerebbe difficilissimo.
C'è qualcuno che boicotta.
Ecco, sicuramente
stasera con questa voce ci
dietro
sarà un.
Va bene, se volete, sai che potrei fare?
Inzupposo.
Potrebbe venire bene. Comunque, al di là di Facebook, siamo anche su
Twitter.
Scusa,
chiediamo il confronto.
Inzupposo?
È così. È più inzupposo? Ok, ce l'ho. E se no, bartramfabrica@gmail.com per...
Inzupposo.
E questo chi era?
Questo era Inzupposo con la risata.
Ah, bene.
E poi abbiamo anche...
Inzupposo.
Va bene. Comunque io direi che, visto che abbiamo un sacco di argomenti, abbiamo degli ospiti importantissimi che non vi sveleremo, se siete collegati alla nostra webcam lo sapete già, ma gli altri non lo sapranno, quindi chiederei a Lupus di cosa andremo a chiacchierare questa sera al Traum Fabrik.
È arrivato Smith.
Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Traum Fabrik.
Guarda, c'è chi l'ha fatto meglio di te.
Meglio stasera.
Ragazzi, c'è chi l'ha fatto meglio di lui, ma non stasera.
Non stasera.
Comunque, nel ricordarvi di andarci piano con le buste dei popcorn e le patatine, perché fanno molto rumore, di che cosa si parla questa sera? Comincio a dirvi Cold in July, un film che è... Non siamo sicuri se è un c'è ma non si vede o un non c'è ma l'abbiamo visto, perché in realtà Coming Soon lo dava in uscita ieri, My Movies non lo dava in uscita, data sconosciuta, e in effetti almeno a Perugia non è uscito, ma noi l'abbiamo visto.
Confermo che però è uscito
al Festival di Toronto.
Certo. Esatto,
girando lui
in vari festival, l'abbiamo visto e ve ne parleremo. Poi c'è Into the Woods, che è uscito ieri allo Zenith di Perugia, film atteso, almeno insomma se ne è parlato molto, sulle favole, tratto da un musical. Poi c'è Wild, altro film di cui abbiamo parlato parecchio in occasione della puntata degli Oscar, che è in programmazione postmodernissimo, con Reese Witherspoon, che è stata candidata come miglior attrice protagonista, non ha vinto, e Laura Dern come miglior attrice non protagonista, non ha vinto neanche lei, però un film di cui si parlerà. Ieri è stato anche il compleanno di Marlon Brando, vero Hans?
Sì, lo confermo.
Lo confermi, perché poi ci sarà un bel quiz, tutti bravi col Google degli altri, sì, a cui parteciperò anch'io stavolta, perché non l'ho fatto io.
Sì, l'ha preparato.
Sono molto contento.
Hans.
E parteciperà anche il nostro ospite, Marco Cassoni, che sveliamo immediatamente. Benvenuto, che è con
Grazie.
Noi. Per il perso, che a breve comparirà nell'International Journalist Festival, poi ce lo dirà. parteciperai al quiz anche tu, a tutti i bravi col gruppo degli
altri. Studiato.
Perfetto.
Beato te.
Vabbè, poi niente, poi c'è Daniele Pampanelli, vabbè.
Vabbè, grazie, grazie Matteo.
No, da quando non disegni per noi hai fatto un ritratto. Vabbè, sì, ha fatto il ritratto di Laszlo, ma che c'è?
Vabbè, è la battuta del professore.
Va bene, va bene. Però vogliamo la sketch-enzione del film.
La sketch-enzione del film la farò su Wild.
Vabbè, via, comunque, vediamo, vediamo. Caro Smith, box office?
Allora, il box office offre un paio di chicchine che avrete modo di gustarvi nei prossimi giorni. Anche no. Comunque, insomma, rimane immutata la classifica per gli incassi totali. Ancora in testa Cinderella di Kenneth Branagh, detto Kenneth Branagh.
Detto anche Branagh, sì.
Che tocca 13 milioni di euro incassati. Per la serata di ieri si piazza prevedibilmente, ai noi, al primo posto la nuova uscita Fast and Furious 7. E deve essere qualcosa di meraviglioso.
Ma secondo me deve essere
cazzata.
Comunque questo paese merita di fare una finaccia.
Sì. Merita anche Fast and Furious 8, secondo me.
Certo.
Merita anche Fast and Furious 8. Comunque Fast and Furious 7, orgogliosamente 1.300.000 euro alla prima proiezione, con una media schermo di quasi 3.000 euro.
Cioè sono andate una marea di persone che uno uscendo dice
che sono ancora molti altri stronzi.
Ma se siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non c'è bisogno che andate a vedere certi film. Into the Woods è terzo con un incasso molto più modesto, 87.000, e ci credo perché erano tutti di là,
esatto.
Con un incasso di 87.000 euro, seguito da vicino dall'ultimo
wolf, cioè una traduzione
dall'ultimo lupo, Home e la famiglia Bélier.
Perfetto, niente, prima di cominciare io, siccome non abbiamo particolari argomenti per l'intro,
no, notavo la pubblicità di Babbel
sul nostro streaming, c'è la pubblicità di Babbel, l'ha messa Smith, perché certo. Lui conosce le lingue,
cioè la lezione è con lui, capito? Questo che non hanno spiegato bene.
Yes, of course. Io volevo dire Branagan.
Volevo dire solo una piccola cosa. Vero,
lo so, stasera senso. Sempre così, ragazzi.
La settimana scorsa abbiamo parlato di 1992. Io avevo detto che mi aveva convinto poco la prima puntata, gli davo un'altra chance. Devo dire che l'ho visto martedì, ma ha convinto un pochino di più. Voi l'avete rivisto?
Io l'ho rivisto, gli scivoloni però ci sono.
Scivoloni ci sono, tristemente ci sono. Però sai, io sono arrivato alla conclusione che l'altra volta avevo detto che era scritto male. Secondo me non è scritto male, cioè il problema non è la scrittura in generale, sono i dialoghi. Sono dei dialoghi inquietanti. Poi ogni tanto c'è anche qualche soluzione narrativa idiota che non sta in piedi.
Insomma, la cena con non mi ricordo, vai avanti.
Beh, te lo dico io, la seduzione dell'insegnante da parte
La seduzione dell'insegnante è qualcosa di veramente
imbarazzante.
Diciamo che la sensazione che si ha è che il film, la serie tende di più, stia virando più verso una cosa diversa da quella che tutti si aspettano. Perché il fatto che comunque è l'unico personaggio reale, no? È di Pietro.
Sì, vabbè, non solo lui, ma insomma sì.
Va bene, però il si sta andando di più verso una direzione proprio quella della fiction di qualità, però verso quel percorso. Di 1992 credo che fra qualche puntata rimarrà il titolo da un'idea di Stefano
Accorsi. No, dai, non esageriamo.
Lui in qualche modo secondo me ci prende.
Sì, è vero che è una la storia vera è
quella. È una scelta narrativa.
Il 1992 gli eventi di Mani Pulite sono l'ambiente, l'ambientazione,
esatto. Però secondo me ci sta è un risultato ibrido che non fa bene a nessuna delle due versioni che si potevano fare. Ad esempio nel pool è evidente il personaggio di Pietro che è ingombrante, ma gli altri sono veramente delle figurine monodimensionali, insomma.
Davigo, Borrelli, compaiono, appaiono.
Sembrano delle comparse che se aprono bocca c'è paura di quel che possono dire, insomma.
Sì, c'è qualche personaggio vero, qualche personaggio, anche di quelli di contorno ce n'è qualcuno inventato, ma insomma. Però devo dire che rispetto alla prima mi è sembrata un po' più credibile. A parte che meno sconvolto, perché già lo sapevo, dalle cose che mi hanno lasciato perplesso nella prima, ho apprezzato un po' più la confezione tecnica e artistica che alla fine c'è, perché comunque è fatto dal punto di vista c'è un bel montaggio,
Secondo me stiamo andando più nella direzione di romanzo criminale ambientato in un'altra fase storica, con un altro contesto politico, sociale, piuttosto che verso un qualche cosa che forse inizialmente noi pensavamo magari ad un ad un nuovo Fargo, un Fargo all'italiana.
No, io non ci pensavo a un nuovo Fargo, adesso tu hai detto questa cosa l'altra settimana. Io ho detto Fargo, io non volevo dire avevo Fargo come termine di paragone, ma aspettavo Fargo, non me l'aspettavo mai, però insomma... che pensavo una cosa che mi avrebbe lasciato, come mi dicono che ha lasciato Romanzo Criminale o Gomorra, che io non ho visto, e quindi ecco, ma un po'
l'antitesi
totale
di Fargo è quello che stavo per dire prima, che mi sono dimenticato, è la cena con Segni.
Ah, Fargo, la cena con Mario,
quella imbarazzante in cui lui a un certo punto sceglie il dolce
e non riesce a scegliere,
con una lentezza proprio da recita paesana.
Sì, 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 sì.
Ed è una cosa che servirà ad accorsi per
dire
che mette, poco dopo ci mette un secolo
un'ora
a scegliere,
anche scegliere
il dolce. E non
sì,
è un vincente, c'è cioè una roba pazzesca.
Però ecco, diciamo, gli rinnoviamo la fiducia per la prossima settimana. Io,
sì, io lo vedo, sì, lo vedo. Sì,
lo rivedremo.
Soprattutto sì, perché c'è una grande somiglianza
tra esatto, tra Tea Falco e Ivan Prenguelli. Andate a vedere,
noi abbiamo guardate questa cosa, perché sono, credo, gemelli.
Abbiamo sì, questa impressione.
Andate a vedere Ivan Frenguelli.
Esatto. Nel frattempo arriva, come sempre, il momento della musica frizzantina. E ci sentiamo un pezzo. Tra poco parliamo di Wild. Questa invece è tratta da Radio Freccia, perché questa scelta ve lo dirà il director al momento del suo blocco, molto dopo. Questi intanto sono gli Earth, Wind and Fire, e questa è Sing a Song. A tra poco.
Ed eccoci qui a parlare del film Wild,
che
il nuovo
pezzo,
film.
Che pezzo.
Bel pezzo,
ed eccoci qui, però non lo diciamo più.
Ed eccoci qui a parlare di Wild,
lo dicevano negli anni '80.
Jean-Marc Vallée, brevissima sinossi. Cherry, la nostra protagonista, alla fine della sua relazione col marito Paul, e dopo aver perso la madre Bobby, e anche segnata da traumi infantili non da poco,
stai già svelando troppo.
Sì, no, infatti, ragazzi, l'ho visto, ma, che ci ha guardato terrorizzato.
Se leggete la sinossi,
guarda, allora
così,
spoileriamo. No, voglio spoilerare. No,
perde un'unghia.
Comunque ha la vita sconvolta, e cosa decide di fare questa ragazza? Per dare un senso nuovo alla sua vita, decide di intraprendere un lungo e solitario viaggio attraverso gli Stati Uniti, naturalmente a piedi.
Per la precisione, il Pacific Coast Trail, che è un sentiero...
PCT.
Che è un sentiero allucinante che va dal confine col Messico fino al Canada. Parliamo di migliaia di chilometri, anche se lei ne fa un tratto, e sono circa 1000 miglia, quindi 1600 chilometri, una roba...
E parliamo di un percorso per camminatori, fatto apposta, per una specie di cammino di Santiago, per capirci.
Esatto.
Tanto per dare
un pochino più impegnativo.
Parliamo di un
film che è un tratto di una storia vera.
Esatto, diamo un paio di coordinate importanti. Primo, quello che ha detto Hans, cioè è tratto da una storia vera, dall'autobiografia di questa donna che si chiama veramente Cheryl Strayed, peraltro il cognome, che significa qualcosa del tipo randagio, insomma, se l'è scelto lei per motivi che poi a un certo punto ha cambiato nome, vedrete perché nel film, ma insomma si dà questo nome, se l'è dato veramente nella vita. Il film è tratto dalla sua autobiografia, riadattata per lo schermo da Nick Hornby, che è ben conosciuto. Il regista è Jean-Marc Vallée, che è il regista di Dallas Buyers Club, che abbiamo visto l'anno scorso, ma secondo me ancora di
Crazy.
Più di Crazy, che non ho visto, me ne hanno detto un gran bene, ma secondo me splendido era Café de Flore, che invito tutti di nuovo a vedere perché è un film clamoroso e che ha molti più punti di contatto con questo di quanto non avesse Dallas Buyers Club. Smith.
Torniamo a Wild, detto anche Wild.
Esatto.
Due cose...
È la traduzione italiana.
Due cose due.
Due cose due. Allora, film lontanissimo da Into the Wild, che in un certo senso può sembrare...
Per quanto
può
questa sera abbiamo due film che lo mettono insieme, no? Into the Woods e Wild.
Esatto, quindi è... Però film lontanissimo.
Bella.
No,
Hans, bravo, di Hans.
Bello, guarda.
Cioè tu intervieni per scocciare Hans. No,
incredibile,
è inaccettabile.
Parla in terza persona stasera, tra l'altro. Questa cosa lo rende ancora più simpatico.
Siete Conte e Ravanelli.
Fai te. Vai, scherzi.
Anche Max Biagi negli anni d'oro parlava.
Scherzi a parte. Smith dice,
dicevamo,
diverso da Into the Wild.
Diversissimo da Into the Wild. Film bellissimo. Film bellissimo, perché comunque parla di questa avventura che non è un quando dico un po' come il cammino di Santiago, che è una cosa diversa, però parliamo di un percorso tracciato per camminatori. È un track, come si dice? Un trekking vero e proprio, strutturato con tanto di rifugi, che però ovviamente mettono alla prova la persona, chi lo compie, insomma, l'uomo, donna, ragazzi, giovane.
È un ambiente particolarmente ostico, se vogliamo.
Ambiente molto bello.
Deserto, no, nel senso, non è che lo fai in una strada di campagna, lo fai nel deserto, lo fai...
Si attraversa il deserto del Mojave, si attraversano le montagne dell'Oregon, insomma, no, è un camminare serio, è un trekking molto impegnativo. Comunque... Questo suo viaggiare, il film utilizza il viaggio differentemente da altri film di questo tipo, da Into the Wild, appunto, più che come fuga, è proprio un attraversare un ponte, un attraversare un luogo, spostarsi da un luogo ad un altro e utilizzare questo viaggio, questo spostamento per crescere. Non è una fuga dalle responsabilità, dall'adolescenza, dalla giovane età, oppure dalla maturità, oppure
è proprio
un passo prima della vecchiaia.
È proprio un rimettersi in carreggiata.
Esatto.
Ma complimenti, Pappanelli.
No, è la verità. Nel senso che di film e di storie sulla gente che va a cercare se stessa nella natura incontaminata ce ne sono a bizzeffe. Questo film in cosa è diverso? È diverso nel fatto, vabbè, al di là di altri aspetti che vi dico dopo le mie considerazioni, ma insomma, il punto è che in questo caso non abbiamo la solita storiella su me ne va, cioè Into the Wild era un bellissimo film, però lì avevamo un figlio di papà, un borghese che diceva non voglio vivere sui binari che sono stati tracciati
Into
per
the
me
Wild era un rifiuto.
E questo poi ti faccio anche vedere come la natura te se magna sostanzialmente, insomma. Qui abbiamo un'altra cosa, un approccio diverso, una storia vera.
È il contrario, assolutamente il contrario. Esatto. Mentre lì era un rifiuto, qui c'è la volontà di riappropriarsi, no? di
se
un
stesse,
percorso di... anche normale di vita attraverso un gesto estremo.
Sì, che posso... poi è questo qui. Sottoscrivendo tutto quello che avete detto, dicendo che anche io, che secondo me è un film bellissimo, la cosa molto bella che io ho notato in questo film è che nonostante la natura domini visivamente, il personaggio sia uno e uno solo che si muove, in realtà la bellezza grandissima del film è il montaggio, secondo me.
Montaggio è
che
un,
ci restituisce una visione interiore, mentale della protagonista, che è fatta di flashback, di allucinazioni, di visioni, che
ce lo costruisce che ci, insieme a
che ti permette meno, di sì. vedere cosa lei e come vive mentalmente un percorso fisico condensato in un'ora e mezzo di film, che è una cosa secondo me eccezionale.
Esatto, perché è proprio quella l'essenza, perché in un viaggio così lungo, in una camminata così solitaria, che sia camminare, nuotare, correre, in un pedalare, nell'attraversare, fare 4.000 miglia di viaggio, c'è il viaggio in sé, ma c'è tutto quello che ti ha portato a fare quel viaggio. Esatto. Quindi il flashback è un momento.
Cioè, ci sono momenti.
Il tuo cervello va ovunque, va a riprendere momenti continui della tua esistenza.
C'è un momento che dura un minuto in cui lei, in un minuto, pensa alle parole di una canzone, gli viene in mente un'immagine della madre.
C'è un montaggio serratissimo. È come il pensiero. Un paio di considerazioni sono venute a questo proposito che tiri fuori tu. Allora, una è di natura tecnica, perché questa cosa qua del montaggio e di queste sequenze un po' oniriche, allucinatorie, c'è anche questo stile, c'è anche in Café de Flore, che dicevo prima, non c'è in Dallas Buyers Club, che è più classico da questo punto di vista, però è un modo di fare del regista, una cifra stilistica del regista. Questa cosa c'è e è molto importante in questo film. Capisco che qualcuno potrebbe dire che è un po' paraculo lui, perché in realtà queste cose sono, cioè ha queste trovate così un po' per fare l'aspetto moderno, il montaggio veloce, la musica, lui usa tanta musica abbastanza, insomma, orecchiabile, bella musica, però e stessa cosa era in Café de Flore. Però a me piace, insomma, nel senso, io lo trovo, sono convinto che ci sarà chi dirà è una roba troppo leccata.
A me è sembrato molto sincero, questo dico.
Anche secondo me. Un altro aspetto rispetto a quello che hai tirato fuori tu, cioè il paesaggio, è che il paesaggio in questo film, adesso mi è venuto in mente guardandolo, un parallelo con Trex che abbiamo visto l'anno scorso con Mia Wasikowska, cioè io l'avevo vista a Venezia 2 anni fa, ma insomma... quello dell'outback australiano, che era sempre una storia vera, sempre una donna che attraversava da sola un ambiente ostile, aveva varie similitudini, tra cui tanto bene nei titoli di coda ci sono le foto del personaggio reale, che è identico, quindi c'era sta ricostruzione abbastanza meticolosa nei costumi eccetera, ma è molto diverso, perché lì c'era cioè il paesaggio, che peraltro era splendido e sconfinato in entrambi i casi, lì c'è l'outback australiano, qua c'è l'America, ma insomma era molto più dominante, era molto più
come Into the Wild, dove il paesaggio, il contesto
qui in realtà il paesaggio, pur essendo bellissimo, sembra relegato in uno spazio piccolo.
Qui c'è uno
fuoco,
zaino di 40 kg che sta davanti a te,
esatto.
E tu lo devi vedere per forza,
esatto, e comunque il fuoco della cosa è tutto sull'interiorità sua, insomma.
E invece
molto
io qua volevo dire una cosa, che rispetto ad altri che avete citato c'è un bel, secondo me, approfondimento anche sui rapporti umani di qualsiasi tipo, perché al di là di quello che poi lei vive nell'avventura, e ci sono dei confronti, ci sono degli incontri, come è normale che sia, si ricollega molto al suo passato, cioè questo suo intercedere ed incontrare delle cose nuove, vederle da un nuovo punto di vista mano a mano che avanza, si ricollegano perfettamente con ciò che lei ha già vissuto, magari con un altro spirito, magari con un altro approccio. E questa cosa, che in un film di viaggio in solitaria forse non ti aspetti, o comunque ti aspetti molto secondario, secondo me è molto importante. C'è l'interiorità, ma non è forzata. C'è questo suo bisogno anche ogni tanto di incontrare qualcuno, la difficoltà poi nel relazionarsi, e anche l'uscire da quella situazione cambiata,
sì,
anche da quel punto di vista.
Ma molto effetto questa entrata e uscita. Lei si ritrova anche in casa di persone, è come se rientrassi nella realtà,
sì.
Però poi nella scena dopo sei di nuovo catapultato in quel viaggio lì, insomma.
Sì, perché ogni tanto fa delle pause in posti civilizzati, insomma,
questo viaggio introspettivo. E beh, era un tema, era facile scivolare, no? Sul già visto, sul banale, sulla meravigliosità dei paesaggi, sull'incontro con un lupo solitario. Era invece che andate a vedere questo film, perché è un film già visto ma completamente nuovo, è una storia che abbiamo visto ma che viene raccontata in maniera completamente diversa dal solito.
Daniele, concludi, dobbiamo andare
due notazioni che secondo me sono importanti. Io non sono andato senza sapere granché del film, se non che c'era Reese Witherspoon, che mi piace molto come attrice, anche se mi piacevano le commedie romantiche. Qui siamo veramente agli antipodi del...
Qui lei è anche produttrice, eh?
Anche cioè, produttrice, grande ruolo, grande interpretazione, grandissima interpretazione.
Ti piace come attrice?
Bravissima, bravissima. Sì, no, dai, mi piace le...
Intendi come attrice?
Anche un po' come
sì, ha diciamo il seno, ma non è questo il rapporto.
Questo, tra l'altro si vede il seno di Reese Witherspoon.
Attenzione.
No, e poi si vede un pochino la mano, secondo me, anche di Orbi. Perché quello che diceva per esempio Air Director, cioè secondo me lì è molto merito di Orbi, i dialoghi e la poetica delle piccole cose della quotidianità lì è proprio
nel finale proprio sì,
insomma sono botte da Orbi. Basta su questa puttanata, passiamo la parola al direttore.
Bravissima.
Sì, beh, anche sì, Laura Dern è stato di grazia, bravissima.
Laura Dern, in realtà è la nostra scompiglia, sì. Laura Dern, ma
un'ultima cosa, in questo film emerge la forza delle donne, quello che le do e lo viene sottolineato,
sottolineiamo che Reese Witherspoon è non solo produttrice di questo ma anche di Gone Girl. Come a dire, insomma, io produco film in cui le donne hanno un certo spessore.
La frigna.
Va bene. Le comunque, donne che vanno oltre. Vanno le donne oltre. Che ce la fanno.
Andiamo allora, oltre anche
io
noi.
Io volevo dire che da non Wild abbiamo pescato un pezzo, ce ne sono vari belli, non tutti radiofonici, però se ne andate a guardare il film ci stanno bene. Abbiamo pescato una cover, una versione di Walk Unafraid, yes, delle... che non parte perché giustamente si sì, parte
delle svedesine?
Rifatto dalle svedesine First Aid Kit. Vai!
Grande! As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy notions creep around, it makes me think long ago. I was brought into this life, a little lamb, a little lamb, courageous stumbling, fearless was my middle name, but somewhere there I lost my way. Everyone walks the same, expecting me to step the narrow path they've laid. They claim to walk unafraid. I'll be clumsy instead. Hold me, love me, or leave me high. Say keep within the boundaries if you
Fabrik, die zweite Staffel.
Bartram Fabrik, passiamo da un cinema cittadino all'altro, perché dal postmodernismo dove è in programmazione Wild, andiamo allo Zenith dove è in programmazione Into the Woods di Rob Marshall, aspetta, la pronuncia giusta è Into the Woods.
Quando cantano, come lo dicono.
Anche
the
quando woods. C'ha a che fa con l'IKEA, si studia come si pronuncia bene.
Di Rob Marsh, no, perché conoscevo un vecchio scioglilingua che usavo quando quando facevo il Latin Lover della Romagna, certo. E con la parola Wood.
Ma che te sta inventando?
Un giorno te lo
quando
dirò.
Quando ballavi no con Wood, forse.
Quando cantavamo How Much Wood
Can You Wood. Comunque,
Cinema Zenith, Rob Marshall, Into the Woods. Chi viene a raccontarci?
Chi è Rob Marshall innanzitutto? Qualcuno di voi si ricorda cosa ha fatto Rob Marshall? Io non me lo
ricordavo. Ha fatto una roba prima che meglio non ricordarla, cioè
Nine, una versione terrificante. Però ha fatto anche Chicago, che era un bellissimo
Chicago
film.
Ma Nine era qualcosa di...
Nine era una porcata.
Vergognoso.
Però per dire cosa? Che è un regista che ha fatto dei musical per il cinema, delle grandi produzioni di musical, e Chicago secondo me è un bellissimo film.
No, molto bello.
Nine era il remake di 8 e mezzo.
Il remake musicale di 8 e mezzo è una cosa
quando dici Chicago, puoi dire Chicago. Perché Chicago suona sempre
un po' male. Ragione.
La pronuncia giusta.
Comunque, Coordinate Solite è un film tratto da un musical di James LaPain e Stephen Sondheim del 1987. Che è a sua volta un sincretismo di 4-5 favole, sì. Cenerentola, il cappuccetto rosso, Raperonzolo e il fagiolo magico.
La pianta di fagioli.
E che dire di questo film? Chi l'ha visto? Visto
io l'ho visto.
Voi non l'avete visto, ragazzi? Nessuno di voi? Eh? No. Solo io e Hans.
No. Siamo stati inibiti da voi due che l'avete visto prima di noi.
E lui ha scritto una cosa un
lui
po' inquietante.
Una cosa un po' inquietante.
Però era solo l'inizio, ti posso dire che ne penso da fine.
Ah, quindi esatto. Poi hai dato fiducia.
Il punto è questo, ragazzi. Se voi avete dei problemi con il musical.
Messo una cosa horror sotto.
No, che... è parte della colonna sonora del film.
Ah, ok. No, pensavo che era per aumentare.
Se avete dei problemi con i musical, ecco, questo film è tanto cantato. Tanto, tanto cantato. Però diciamo,
avrei dei problemi io con i musical.
Però diciamo che la cosa buona è che a quanto ho visto, io l'ho visto in lingua originale, però a quanto ho visto. La versione nei cinema italiani le canzoni non sono doppiate.
Scusa se ti interrompo, ma c'è un nostro ascoltatore che ci sta
Marco Della Torre ci chiede nessun accenno a third person. Caro Marco, di third person abbiamo parlato circa un anno fa quando è uscito nei cinema di tutto il mondo e non in Italia. Sappiamo che tu ci hai lavorato, ma insomma noi possiamo parlare sempre dei film in cui tu hai lavorato.
Concentrati sul tuo lavoro, attenzione allo zoccolo duro.
Esatto, anche lo zoccolo del cavallo di Ben Hur.
Stiamo parlando di quel Marco.
Quel Marco,
veramente.
Lo saluto caramente.
Lo salutiamo caramente. Comunque, ecco,
Se ci fosse stato l'Aslo,
tante canzoni, difficile da, diciamo, dopo un po' fa un po' fatica, anche se la seconda parte ce ne sono meno, c'è più parlato.
Ce ne sono meno, ma è quella in cui ho dormito di più.
Sì.
Quindi,
no. Vabbè,
per me è un film indifendibile.
Ah, tu proprio lo trovi
sotto
terrificante.
Tutti, sotto tutti
allora,
i punti di
demoliscilo,
vista.
Demoliscilo, poi ti dico, no, secondo me cosa si salva. No, se ho parlato solo io fino adesso.
No, è un film secondo me molto confusionario, dove si mettono insieme tante cose, cioè si vogliono dimostrare molte cose e in realtà ne viene fuori un minestrone per me imbevibile e immangiabile. È troppo cantato, ci sono delle fiabe che non c'entrano niente, tipo Raperonzolo non si capisce esattamente che funzione abbia la sua storia, mentre le altre
dopo ti dico secondo me
bene o male possono avere un senso. Il significato qual è? Che quello che gli ho dato io è quello che bisogna stare attenti ai desideri perché possono portare danni. Mi sta bene, però insomma andando a stringere ci sono dei momenti anche un po' inspiegabili, insomma questa strega che all'improvviso se ne va, scompare, poi riappare, cioè ed è stato per me molto noioso, è risultato veramente
una favola,
noioso, ho capito, ma è noioso.
No, sto scherzando.
E poi se ho letto un'intervista a Marshall in cui dice mi piace tanto fare musical, anche se molti registi, miei amici dicono che fare musical è una cosa stancante, mi piace farlo, però siccome sono innamorato dei musical li faccio e i miei musical di riferimento sono Cabaret, Cantando sotto la pioggia, e poi ti fa sto film e tu capisci che
Poteva evitare di fare.
Allora, senza volerlo accostare a Cabaret cantando sotto la pioggia, secondo me, al di là del semplice rimettere insieme le favole che conosciamo, non è che ti voglio dire che è chissà che capolavoro e chissà che trovata è, insomma, è abbastanza, cioè, non è sta grossa invenzione. Peraltro bisognava vedere il musical originale, se... però la cosa che ci ho trovato io, ripeto, non è una grossa pensata, penso che sia, è che prende di queste fiabe, prende un po' il succo, il senso, quello che poi diventa la morale, insomma, nella cautionary tale, come dicono gli inglesi, cioè le fiabe hanno questa cosa ammonitrice, per cui ti spiegano, no? C'hanno un tema di fondo. Lui, secondo me, prende questa cosa e la trasla un pochino in chiave moderna, modernizzandola un po' in alcuni casi. Allora, per esempio Raperonzolo, che come dici tu effettivamente è marginale rispetto alle altre storie, anche perché poi nella seconda parte, che neanche si vede più, sparisce. La seconda parte, peraltro, c'è questa trovata secondo me simpatica, che il film verso un'ottantina di minuti, un'ora e un quarto così, sembra risolto, le quattro, sembra lieto fine, e poi succede un'altra cosa che riscompagina tutto quanto. Raperonzolo, per esempio, cioè, io avevo visto, devo dire, la favola non la conoscevo, la persona che era con me mi ha detto no, è così, perché io avevo visto quella della DreamWorks, o che era della Pixar, cos'era, Panza?
No, quella della Disney.
Della Disney, vabbè. Che è un po' diversa, insomma, sì, però non l'avevo vista
non
sotto
quest'occhio.
Non sapevi
che diventava cieco?
No, che... non sapevo tutta la storia neanche di lei, che finiva nella palude, eccetera. Ma soprattutto il tema di fondo, che forse ci viene mostrato in maniera financo troppo didascalica qui, però insomma, è che è la madre che non vuole lasciare andare la figlia. Cioè, sì, ci sono delle cose che esistono nella nostra società, che sono moderne, che sono riprese da queste favole. C'è la storia di Cenerentola che conosce sto principe, però non è molto convinta della cosa. C'è la moglie del fornaio che è affascinata dal principe e
in un certo senso
tradisce il fornaio. C'è qualche cosa che viene rimessa anche alla moderna. Questa è l'unica cosa che ci ho trovato. Poi non è clamoroso, e ripeto, se uno non sopporta le canzoncine non ci si deve neanche avvicinare. Io mi sono divertito anche perché poi adesso non voglio fare quello che se la tira, sempre quello che so all'inglese, eccetera, però veramente il testo delle io l'ho visto con i sottotitoli in inglese, perché non sempre le cose, tutto è chiarissimo, però il testo delle canzoncine è molto brillante, ci sono un sacco di giochi di parole. No,
infatti,
le cose,
secondo me la cosa che si salva, invece io ne salvo solo una, sono le canzoni, cioè i testi, che sono molto intelligenti, anche come si dividono fra i personaggi. Ricordiamo che le musiche sono scritte dallo stesso autore di Sweeney Todd. O Todd che si chiama
Sweeney Todd. Sì, questo non lo sapevo.
Quello potrebbe...
È arrivata la Giulia. Benvenuta. Grazie. Benvenuta a sorpresa. Quindi dicevi, per...
Dicevo solo questo.
Poi
per
chiudiamo,
il resto,
perché
devo dire che no, mi sono annoiato molto.
Non ti ha convinto. Vabbè, diteci che ne pensate, come sempre. Mentre il director ci dice...
Io ti dico, intanto metti play. E poi dico, come faccio a presentare questo pezzo? Come faccio? Cioè, già ci abbiamo Simone Smith, che da prima, appena l'ha visto in scaletta...
Infatti,
guarda. Però vi posso dire
parecchio
una cosa.
Direi.
Restate collegati, perché dopo ci sarà addirittura di peggio. Per cui, allora, partiamo intanto da qui. Questa è tratta da I 100 passi, poi vi spiegheremo perché. E il titolo manco ve lo diciamo. Ascoltatevela, vai.
Grande.
Feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. Wait.
non so anche lui, signore.
Radio Film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
Allora, con il permesso di Lupus posso anche chiamarli Procolaro, ma ho paura di pronunciarli male. Questo ovviamente era Whiter Shade of Pale, giusto?
Sì, sì.
C'è uno di quei pezzi che giustamente...
Ma che te stai inventando?
Se dici il titolo e autore, rischi che la gente dice che... Poi gli fai... Na 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 na, e là tutti quanti
no,
capiscono.
Dici i Dick Dick.
Ah,
spenta già la luce.
Giusto.
Avrei
giusto.
Detto i Dick Dick.
I cazzo cazzo detti anche.
Vabbè. Anche anche.
Allora,
e allora
come ci annuncia
c'è
questo
scritto,
sottofondo un po' inquietante?
Infatti, che io devo annunciare una discussione su un altro film attualmente in sala, credo, giusto? Vero, Uomo della Genna.
Insomma,
anche questo,
questo
è un altro mistero.
È l'ennesimo mistero.
Ma qui la nostra provincia è una provincia misteriosa. Stiamo parlando di Cold in July.
A Perugia non è uscito. Non sappiamo se è uscito, se sia uscito dal resto d'Italia.
Michael, ultimo film di cui chi è che l'ha visto? Chi
credo sia Michael.
Chi è che ci parla di ciò?
Sempre io e credo.
Io dico soltanto che in Italia c'è passato perché ha partecipato come uno dei film di punta al Festival di Torino. Poi non so se l'hanno riportato oltre Alpe.
Sì, è passato il Festival di Torino e è stato anche la Ken Zander realizzatore di Cannes dell'anno scorso.
Scusate, Torino non ce l'ha visto nessuno, che ce l'avete
no,
visto.
No, no, l'hanno visto, l'hanno
visto. L'abbiamo visto noi, l'abbiamo visto.
Quello l'abbiamo quasi per appurato.
No,
che
c'è
visto.
Ma non si vede, non significa che noi non l'abbiamo visto, significa che noi l'abbiamo visto, ma non si vede in questa città. A Perugia non è uscito e stavolta non siamo neanche sicuri se è uscito il resto d'Italia, nel senso che alcuni siti lo danno in uscita, davano in uscita ieri. E altri no.
Anche Film TV conferma che è in uscita.
Film TV conferma che è in uscita, ma i Movies da data incerta. Le recensioni dei rassegni antespettacolo non ci sono, gli italiani. Però, capisci, io l'ho visto a Cannes, lui a Torino e chiaramente dai, giriamo il mondo.
Che vogliamo fare?
Che vogliamo fare?
Facciamo questo, di mestiere, lo facciamo bene.
Circostanzia senza spoilerare.
Anzi, che girando lui.
Circostanzio io senza spoilerare e poi tu ci inaugura.
E poi lui spoilera. Poi tu di il finale.
Brevemente, questo film comincia come un thriller classicissimo in cui Michael Seol, cioè Dexter per tutti voi che seguite serie TV, quell'uomo umiliato nella sua ultima stagione a fronte delle sette meravigliose precedenti, delle sette, le prime sette sono delle quattro incredibili e tre ottime e successive.
Apriamo una parentesi, le serie a un certo punto devono finire.
Sì,
perché sennò sono finiti gli argomenti, sono finite le storie.
Questo è il grande Grey's Anatomy, attenzione.
Esatto. Il discorso più complicato che faremo un'altra volta. Michael Seol in questo film, ambientato nel 1989, è un padre di famiglia nella provincia americana con un figlio, una moglie, in una casa leggermente fuori città, suburbana, che una notte si trova un ladro in casa e spaventato, siamo in Texas, quindi c'ha in casa una pistola ovviamente, scende di sotto con questa pistola terrorizzato e d'improvviso gli parte un colpo e uccide questo ladro. Viene ovviamente non solo scagionato ma anche complimentato per aver fatto fuori questa feccia come è d'uso in Texas. E poi però da qui succedono una serie di altre cose, perché viene fuori il padre del defunto, che è uscito dal carcere a sua volta e che non è tanto contento di questa cosa. Questo è l'inizio, poi succedono tante cose e no, cambiano cose. Tante cose, anche troppe.
Tante cose.
Hans.
E devo dire cosa ne penso del film?
Di quello che vuoi.
Beh, visto che oramai tu sei diventata la nostra prima firma.
Ah, certo.
Sei quello che sentenzia...
Fuori onda, da quel che ho capito, da quel che ha detto Lupus, che gli è sfuggito, penso di avere la sua stessa idea del film. C'è un film che funziona molto nella prima parte e che si perde in rivoli... talvolta inspiegabile nella seconda. È tratto da un romanzo, lo sottolineo, di John Lansdale, che è un grandissimo autore. Io il romanzo non l'ho letto, ho letto altre cose sue notevolissime. Questo è un romanzo che
Freddo a luglio, tradotto freddo a luglio, letteralmente freddo a luglio. In Italia
è un romanzo che in effetti mischia molti generi, cioè il romanzo stesso, quindi mette insieme una forma noir con una forma più poliziesca, quasi un western in certi momenti. Devo dire che il regista secondo me è caduto nella trappola, cioè ha fatto un film che mette tanti generi insieme, a un certo punto diventa imbevibile e i personaggi, alcuni personaggi quasi principali, semi principali, sono secondo me improponibili, macchiette vere, come Don Johnson.
Diciamo che la commissione di generi non è una cosa sbagliata,
no,
di
no,
per
no,
sé.
Assolutamente.
Bisogna saperla fare.
No, io voglio dire, Lansdale nasce come scrittore che mette insieme vari generi, ma ha una scrittura riconoscibile, quindi quando tu leggi un suo romanzo, nonostante metta insieme vari generi, ti ritrovi a leggere una cosa compatta e bellissima. Se tu sei un regista che non è capace, non è bravo o è sfigato a fare un film in cui mette insieme i generi e non gli riesce, lo vedi, ti salta all'occhio,
esatto. Cioè,
e viene un film come Colin.
È come se tu stessi mangiando una torta di Pasqua, visto che siamo a Pasqua, e ti trovi il formaggio tutto da una parte, l'uovo tutto in mezzo, la farina tutta lì. Cioè,
è brutta
immagine,
è bruttissima
immagine.
No, il capocollo che fa la differenza.
Nell'altra stanza, il capocollo.
Cazzate a parte.
Perché le torte di Pasqua sono tutte uguali, è il capocollo che fa.
No, non sono tutte uguali per niente, questo è un discorso lungo che approfondiremo dopo. Il punto è che per la prima mezz'ora, 40 minuti, c'è un thriller molto, anche proprio bello. Io ero molto contento di la fotografia, proprio da manuale, da quel genere di film inquietante, quelle sensazioni, nessuno è al sicuro, uomo comune che non sa che cosa fare di fronte a una minaccia di un mostro uscito dalla galera, angoscia, dopodiché a un certo punto cambia tutto, arriva Don Johnson vestito da cowboy con una Cadillac,
e tu capisci che non potrà più funzionare il film,
partono, cioè, le battutine, partono, tra l'altro l'altro attore Sam Shepard, il padre, bravissimo, grazie, eccezionale, grazie, ruba la scena,
un enorme attore,
grande attore, e ruba la scena a tutti nel film, va detto.
Sam Shepard chi è? Quello di
Lost? No,
no,
qual è l'attore?
Era il personaggio.
Aiutatemi.
È un vecchio. Comunque, in sostanza. Ma
quello di A-Team?
No.
Quello è morto di.
Quello era George Pepper. Comunque, succede questa cosa e cambia tono. Ci sono incursioni ironiche, come comic relief, cose così che non ci dicono niente. Poi parte per una tangente neo-noir, splatter, c'è di tutto, una cosa...
Sì, è vero.
Tipo che se tu vai al bagno nel momento in cui c'è questo cambio di genere...
Rischi di tornare che non sai più chi sei.
Di aver sbagliato
sala.
Oppure sì, sbagliato sala.
Cioè, esatto, come quella di Guzzanti, che è partito a vedere Magdalena e poi è uscito, esatto, è ritornato, esatto, c'era Man in Black, dice sti ufi non me li spiego. La stessa roba. Cioè, potrebbero essere due o tre film diversi. Sbilanciatissimo. Che dire?
Dispiace perché
i presupposti c'erano tutti.
E anche i supposti, perché
anche
attenzione.
Anche i supposti.
Ha fatto la battuta a Spielberg. Pampanelli si era un po' distratto.
Ha riso dentro perché da quando ho cercato di investirmi ieri mattina che ero in Vespa.
Ma guarda che io non abito in quelle zone.
Ragazzi, sentite, giocatevi lavatevi i vostri panni sporchi fuori onda. Noi adesso facciamo una breve pausa, poi torniamo con un quiz divertentissimo.
E balliamo,
un tutti bravi e balliamo, e torniamo veramente tra poco. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free. Bum 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 bum, I feel free.
Ma che bella, che bella,
questa era tratta da I Love Radio Rock, se non sbaglio, vero direttore?
Esattamente lei.
E chissà perché l'avremmo scelta.
The Boat That Rocked.
The Boat That Rocked, veramente.
E questo era
comunque,
il Cream.
Ne parleremo dopo. Ah, scusa,
questa voce, no?
Vai, fallo, ridillo.
No, che mi piace quando...
Faccio la voce.
Cream. No, ok, scusa.
Il Cream con...
con I Feel Free.
Mazza, mi è venuto proprio vabbè, mentre ci riprendiamo nella voce sensuale di Air Director
Radio Rock, sigla
parte la sigla di Tutti Bravi.
Tutti bravi, sono tutti bravi, do degli altri.
Sazza! E per la prima volta non faccio io il Tutti Bravi, ma lo fa Hans Delbrück.
Quindi sei in concorso.
Sono in concorso. Ecco. Ricordiamo ai presenti che bisogna prenotarsi con il pulsante che suona così.
Prova pulsanti.
Bene, parliamo di Marlon Brando, perché oggi è l'anniversario della nascita. Prima domanda, velocissima. Nel corso della sua lunghissima carriera, Brando ha rifiutato un gran numero di progetti perché era uno un po' con la puzza sotto il naso, antisistema. Sapete dirmi quanti film ha rifiutato Marlon Brando?
72.
No.
12.
No, più.
34.
No, di più.
Tombola!
Vedi che c'era vicino.
Quanti? Lo devo dire?
Beh,
se non 42.
Guarda, stavo per dirlo. Stavo per dirlo.
34. Anzi, 43 vicino. Perché uno era il cameo di un prete in Scary Movie 2, ma poi c'ha avuto la polmonite.
Non l'avrei rifiutato.
E non l'ha fatto. Ma 42 peccato. Film che ha rifiutato, tra cui film importanti, famosi, e tra cui due film che hanno fatto la fortuna di James Dean, che ne ha fatti tre di film, quindi. E sono La Valle dell'Eden e Gioventù Bruciata. Cioè, voglio dire, se lui avesse accettato, James Dean non se lo ricorderebbe probabilmente
nessuno.
Guarda, faccio una cosa, secondo me invece questo è un falso mito, perché quando un film ha successo con quel tipo di attore, non è detta mostro sacro quel film avrebbe potuto
comunque
avere lo stesso
qualche altro titolo velocemente.
Vai.
Famoso Il buio oltre la siepe, che poi andrà a Gregory Peck, Berretti Verdi che andrà a John Wayne, Un uomo da marciapiede, il ruolo di Hoffman. E poi
quindi lo devono ringraziare diverse persone.
Il compromesso, che è un film meno famoso, ma è un film di Elia Kazan con il quale lui aveva collaborato fino a poco tempo prima, cioè prima dei fatti del maccartismo. Dopo il maccartismo non ha voluto più sapere niente, quindi grandissimo Brando. E anche, udite udite, doveva fare l'ispettore Callaghan. No, che poi è andato a Eastwood.
Beh, vabbè, lì meglio.
Assolutamente.
Ce lo vedevo poco.
Seconda domanda, nessuno ha indovinato?
No,
andiamo
avanti.
No,
più vicino sono io, però. Io mi assegnerei il punto.
No, vabbè, io non te lo assegno perché lo decido io, almeno in questo. Allora, eppure i cachet di Brando sono rimasti nella storia. In pratico, i cachet. Denaro. In particolare uno di questi è rimasto record per 10 anni. Sapete dire di che film parliamo?
Apocalypse Now.
No.
Il Padrino.
No.
Superman.
Bravissimo. Volete sapere quanti soldi ha incassato per aver girato circa 10 minuti? 19 milioni di dollari.
Ecco, per essere 3,7
per interpretazione. Bravo. E l'11,75% degli incassi.
Minchia. Sì. Cioè, credo che rifiutava dopo.
Peraltro lui mantiene il record in proporzione al tempo di esposizione su pellicola, nel senso che il guadagno rispetto al tempo in cui è stato nel film in proporzione è unico al mondo, nella storia.
Ma no, lo vogliamo dire che Brando recita con la crapa pelata e basta in Apocalypse Now, quando fa il monologo finale, cioè è di capoccia e basta, non c'è altro.
E volete sapere anche come ha speso i soldi che ha guadagnato?
Ma sì, perché no, perché no?
No. Ci ha girato una miniserie Radici delle Nuove Generazioni, perché lui amava tanto i nativi americani.
Fantastico. Un po' come certo.
Non l'ha vista. Lui ha preteso di fare il seguito di Radici, che l'avevano già fatto, dando un sacco di soldi ai produttori per fare il seguito che nessuno voleva fare.
È un po' come Lori del Santo, ha sviluppato una miniserie sua. Andiamo avanti.
Questa è facile. Nel 55 Brando vince il premio Oscar come miglior attore per Fronte del Porto. Di nuovo lo vincerà nel 73 nei vesti di Don Vito Corleone, ma non lo ritirò, anzi lo rifiutò. Unico caso al mondo. Al suo posto mandò appunto una nativa americana a leggere un discorso di protesta nei confronti del sistema Hollywood. Sapete dirmi come si chiamava la nativa americana?
Vabbè, c'è almeno 4 opzioni, non lo so.
Un dono indiano.
Insieme. Culo tonante.
No.
Culo che parla?
Neanche.
Questa è la più bella.
C'è la pezzata.
Neanche.
Questa è una citazione di altissimo livello.
Si chiamava Saken Little Feather, cioè piccola piuma.
Ascolta, è Delbrook.
Considera di mandare a fanculo.
No,
è curioso perché in realtà lei...
Da pezzo.
Lei in realtà si spacciava per squaw indiana, era vestita come una squaw. In realtà dopo un po' di anni scoprirono che era un'attrice, quindi... Insomma,
ah, ecco.
Brando di prego.
Vai,
adesso questi sono più accessibili, dai, questi sono più facili. Apocalypse Now, come saprete, o forse non sapete, ve lo dico io perché l'ho letto, Brando pretese di girare molte scene, anzi tutte le sue scene, in penombra perché era troppo grasso e non accettava di essere ripreso alla luce del sole. Comunque, quando arrivò sul set, Coppola fermò la produzione per 2 settimane e si ritirò su una barca sul fiume vicino con lui a leggere un libro insieme. Sapete dirmi che libro era?
La linea d'ombra?
No!
Non hai fatto
Comunque devi fare
infatti sì.
Siamo però vicini, vi aiuto.
Conrad.
Appunto. Ragazzi, qui è un punto che dovete guadagnare.
Aspetta, perché lo so, ce l'ho sulla punta della lingua.
Ma tu pensa in questo momento quanti ascoltatori...
Non è la linea d'ombra?
Stanno facendo...
Aspetta, bravissimo!
Bravissimo, quale di tenebra. Quale di grande.
Che ho vinto?
Hai vinto, che sei in testa.
No, siamo pari veramente.
Ah, no, è vero.
Abbiamo
tempo per l'ultima.
Tra l'altro,
Anzi del Brook,
siamo oltre.
Sono libri bellissimi, Cuore di tenebra e l'altro che adesso mi...
Sì,
questo è soprattutto per Pampanelli.
Meraviglioso.
Vai.
Siamo a Ultimo Tango a Parigi. In quale indumento di Brando, Maria Schneider nascose un foglietto con le battute di una scena?
Il burro.
Ma un accappatoio.
Neanche.
Ma comunque sempre il burro.
Purtroppo no. Vediamo un po'.
Nella cuffietta per fare la doccia con i capelli.
No.
Calzini.
Quasi.
Mutande.
No, in un mocassino.
Ecco, in un mocassino. Bene.
Io ho finito, siete andati molto male.
Mocassino, tra l'altro, che erano le scarpe degli indiani. Vedi che tutto sveglia.
Certo. Va bene, tra pochissimo torniamo con il perso e poi partono i Kinks, come dice la nostra sigla finale. Questi sono loro e questa è All Day and All of the Night. I'm not content to be with you in the daytime. Girl,
Durante il Festival del Giornalismo dal 15 al 19 aprile, Marco Casodi e il suo Perso Festival farà delle incursioni, come dire, gamba tesa, dicevi?
Abbastanza gamba tesa.
Gamba tesa.
Allora, intanto si chiama Perso Film Festival.
Scusami.
Perso sta per Perugia Social.
Ok.
Film Festival. L'acronimo. Allora, dal 15 al 19 aprile, che cos'è? Una rassegna. Perché la facciamo? Perché il Festival Internazionale del Giornalismo è una manifestazione molto grande dove in qualche modo abbiamo valutato a suo tempo, quando c'è stato il primo contatto con Arianna Ciccone, abbiamo valutato che poteva essere una buona occasione per lanciare il nostro festival. In realtà il nostro festival è a settembre e è quello che ci interessa a noi. Adesso comunque ad aprile faremo una cosa, secondo me, di ottimo livello, alquanto dignitosa, però rimane una rassegna, appunto, però con personaggi abbastanza importanti.
Scusa, interrompo. L'anno scorso avevate fatto prima il festival, vero? Mi ricordo che eri stato ospite da noi.
No, l'anno scorso il festival è stato a settembre, e di nuovo quest'anno sarà a settembre, dal 18 al 27 settembre.
Sempre a settembre, io mi ricordavo che era stato primavera, forse avete fatto. Vabbè, errore mio, vai,
perché non ci sono più le mezze, non ci sono, ho sbagliato. Non ci sono più le mezze stagioni e questo ti confonde.
Esattamente. Comunque, in 5 giorni avremo Daniele Seghi della Scuola Nazionale di Cinema dell'Aquila, quindi con i suoi allievi, con l'Aquila Frammenti di Memoria, che sarà sia una installazione audiovisiva permanente al CERP, al Centro Espositivo Rocca Paolina, sia un reportage proiettato al postmodernissimo il giorno 16. La location per questa rassegna, la location cinematografica, è fissa. Tutte le proiezioni avvengono al postmodernissimo. Il giorno prima, il 15, la rassegna cinematografica esordisce con Simon Close, che fino all'altro ieri era presente, poi improvvisamente ha trovato lavoro in Giappone e quindi sarà presente via Skype,
via videoconferenza,
purtroppo,
ma ci sarà,
ci aveva già il biglietto,
che è l'autore di
The Pirate Bay Away From
Keyboard. Away From Keyboard
dovreste averlo visto.
Non l'ho visto, però è un film di cui storia, ho letto belle cose, che parla dei pirati, dei fondatori di Pirate Bay,
è un sito di pirateria informatica,
sito dove ci si scambia, dove la gente che diversamente da noi non può andare ai festival si scarica i film e se li guarda.
però vi vedo informati.
Ed
no?
è stato sono generale. Stati citati in giudizio da Hollywood per
parecchie decine di milioni di dollari.
Vengono chiusi periodicamente ogni 2-3 mesi. Certo, l'ultima chiusura era un paio di mesi fa, però riaprono. C'è anche un altro grosso nome.
Il grosso nome centrale è Joshua Oppenheimer.
Wow, lui bravissimo.
Purtroppo anche lui non presente fisicamente, ma presente in videoconferenza. In questo caso non via Skype, ma via FaceTime, perché ci ha detto che funziona meglio.
Con l'iPhone.
E questo è una notizia. Vabbè,
questo lo dicono i fanboy della Apple, adesso bisogna vedere se è vero. Però Oppenheimer, per chi ci ascolta e è ignorante come una capra, no scherzo, per chi magari si è perso questo fenomeno di regista che ha fatto due film bellissimi, uno si è perso uno dietro l'altro, cioè un anno dopo l'altro, The Act of Killing e The Look of Silence.
E li proietteremo a seguire
entrambi,
uno il venerdì, uno il sabato.
Però The Act of Killing in Director Cut,
wow, eccezionale,
che è una cosa,
è quasi un'ora,
preparatevi perché sono 2 ore e 40, cioè è rischiosa la cosa, insomma.
Tagliano molte più braccia.
Beh, sì potreste uscirne non illesi.
Vabbè,
ovviamente
comunque film bellissimi, chi non l'ha visti, io penso che sia l'occasione migliore per rivederli. Io per esempio il primo l'ho visto proiettato su My Movies Live, quindi in condizioni non ottime. Il secondo l'ho visto a Venezia, però insomma è un'occasione.
Io
per
ho visto lo Zenith, veramente grandissimo film,
grandissimo film, per certo, rivederlo certo. Insomma, e
poi comunque sabato sera appunto sarà in collegamento con noi, quindi appena finisce The Look of Silence ci sarà un incontro, un dibattito con lui. Tutti gli incontri saranno in qualche modo guidati da Mario Balsamo, il direttore artistico del Quarto Film Festival. Chiudiamo la settimana e la rassegna con i nostri, gente di casa nostra, gente che fa in qualche modo parte del nostro festival. Sabato e domenica c'è un'iniziativa dedicata a Francesco Rosi. Il sabato partiamo con Il cineasta e il labirinto, il documentario girato da Roberto Andò su Francesco Rosi, commissionato dalla RAI. Domenica terminiamo con Il caso Mattei restaurato. Dopodiché ci sarà un incontro in cui si parlerà di Francesco Rosi e del rapporto spesso dialettico tra cinema e giornalismo, tra cinema e inchiesta, a cui interverranno Roberto Andò, che è stato suo assistente e suo amico per parecchi anni, Stefano Rulli, che è il nostro presidente. Roberto Andò, tra l'altro, ve lo dico come anteprima, sarà anche il presidente di giuria del festival a settembre. Interverrà il professor Alessandro Tinterri dell'Università di Perugia, sempre con Mario Balsamo, che guida un po' il tutto.
Io vorrei dire due cose, scusa se ti interrompo. La prima è che è impazzito il web, tutte le nostre ascoltatrici donne si sono lasciate prendere dalla voce di Marco Casoli.
È una combinazione mortale tra la tua e la sua.
Guarda, infatti faremo una trasmissione io e lui finché ho la voce così. No, la seconda domanda.
Avrei anche un titolo per la vostra trasmissione, ma ve lo dirò in una
ce lo dirai,
fuori ce lo dirò fuori.
No, una cosa seria.
Nessuna che cade per la voce di Hans. Questo
mannaggia, guarda.
Brutto,
è una faida, ormai è una faida.
Guarda, occhio che poi non ti fa girare
credo
in Vespa.
Credo che Pampelli sia inutile in questa trasmissione.
Se non disegni tra un po' viene estromesso.
Vi riporto un attimo all'ordine. Volevo dire, il perso, soprattutto raccontando una manifestazione su una rassegna collaterale, quindi neanche centrale, di questo livello, uno si aspetta, beh, il perso saranno 10 anni che stanno lavorando. No, il perso è una realtà molto molto giovane, che quando parte con questo spirito, con questa voglia di far cose grandi, di farle a Perugia, di portare grandi nomi a Perugia, eccetera, io credo che vada sottolineato questo aspetto. Il perso fondamentalmente a settembre farà la prima vera edizione, quella certo, ufficiale. Quindi io penso che l'interesse da parte magari di una manifestazione già più blasonata come quella del Festival del Giornalismo, il fatto che tanti importanti registi abbiano accettato l'invito, io insomma ti direi, Marco, state facendo una cosa
Io sono emozionato.
Insomma, se ne sentiva il bisogno, evidentemente.
Se mi avanzano due soldi, perché per esempio, certo. Perché Radiofonica non fa lo sponsor?
Non puoi chiedere alla Radiofonica,
non chiedi, secondo me.
Noi qui
noi siamo d'accordissimo. Siamo
comunque ospiti. Io devo dirvi assolutamente due cose prima che vai. Cambiamo argomento. Il festival sarà a settembre, quello è la cosa che conta veramente per noi. 18-27 settembre ci saranno tre retrospettive, una sul lavoro, una sulla psichiatria, una su un autore importante. C'è un concorso che distribuisce tra l'altro anche diversi soldi per il campo del cinema documentario, cioè un totale di 21.000 euro di premi. La prima scadenza di questo concorso è il 30 aprile, cioè il 30 aprile ci debbono pervenire i film girati entro il 28 febbraio scorso. Dopodiché la seconda scadenza, quella per i film girati dopo il 28 febbraio, sarà il 15 giugno. Quindi se conoscete cineasti, cinematografari di qualsiasi genere, dite di mandare i film. Ci sarà una piccola sezione anche dedicata all'Umbria, piccola nel senso di premio, poi speriamo che sarà una grande sezione con bellissimi film, ma il premio è ovviamente molto inferiore rispetto a quello principale. Aspettiamo i vostri film, stanno arrivando da tutto il mondo, ce li hanno mandati due anche gli indiani.
Ma dai,
d'America, veramente.
Ah, sì? Dire? Vedi? Noi parliamo di Brando.
Certo, vedi?
Scusa, devi dire qualcosa.
Scusa, Simone.
Non è una coincidenza. Sveglia!
Mamma mia.
Beh, io devo dire a Marco.
Scusa, ti interrompo. Una breve certo. News. Mi è arrivato un SMS. Conferma Anthony Brook la sponsorizzazione di tutto il prossimo.
Fantastico.
Bravo
Anza. Un applauso ad
Anza. Bravo Anza. Siamo veramente ormai.
Allora, no, io volevo dire solo una cosa. Marco, fossero tutti così gli ospiti, perché
è vero.
Non ha avuto bisogno di solito o gli devi fare le domande tu, tenerle qua, oppure gli devi fermare perché chiacchierano troppo. Lui è stato preciso, ha detto tutto. Brevemente,
ragazzi, se volete parlo un'altra mezz'oretta.
Adesso non esageriamo.
Io voglio dire che nella nostra pagina Facebook ho postato il link per andare a vedere il sito persofilmfestival.it, dove c'è tutto il programma, ci sono tutte le schede dei vari eventi tutti ad ingresso gratuito, giusto?
Ecco, certo.
che direi è una cosa che va.
Abbiamo un fantastico responsabile della comunicazione, tal Maglio Gervasi, che ve lo racconta.
Maglio è uno dei migliori sulla piazza, infatti. E, che è? Cosa vogliamo subito passare? Allora, io direi che visto che il perso at IJF15 l'abbiamo promosso come merita,
andatelo a vedere,
non vediamo l'ora di venirla a vedere al Postmodernissimo. Io passerei al prossimo brano e ancora non vi spieghiamo il fil rouge. Vai con Frank Zappa.
Thank you.
Nach dem Song geht es weiter mit der Bartraumfabrik.
Non manca molto, sono io che disannuncio, quando vi riveleremo il perché di queste scelte, certo. Questa per esempio veniva da Lavorare con lentezza. Noi abbiamo citati tutti i film da cui traevamo.
Ma cosa avranno in comune questi film che infatti, abbiamo citato fino adesso?
Peaches and Regalia del grande Frank Zappa. E comunque tra poco.
Comunque scusa, io chiedo scusa perché questo pezzo è clamoroso. Per ragioni di tempo abbiamo dovuto accorciarlo. No, purtroppo fare le radio edit di Zappa è impossibile. Purtroppo. Abbiamo semplicemente
però
troncato.
Avevamo un motivo importante per troncarlo, ovvero vogliamo sapere l'ultima domanda.
Ah no, scusa, c'è in linea il professore.
Attenzione. Ah, sì?
Ecco, parte la musica. Eccola qua, professore. Professore? Professore?
Non è in linea.
Non è in linea il professore. Non è in linea il professore, ragazzi.
Forse sta facendo. È impegnato in altre cose. Magari oggi.
Sicuramente una conferenza.
Non è che è ritornato quel problema della schizofrenia di quella volta. Io sono preoccupato.
Sono giornate un po' particolari.
Vabbè, Delbrook, quindi come diceva. Non è detta. Come diceva il direttore a questo punto.
Riprova un attimo, scusa, col professore.
No, no, ma sto provando. Non mi vedi che sto provando.
È venerdì santo.
Professore?
È venerdì santo. Forse.
Ci vorrebbe un miracolo.
È venerdì santo. Vabbè. Delbrook, The Show Must Go On. Hans, c'era rimasta una domanda su Brando.
Questa piccola appendice che era rivolta a tutti. Allora, ma
scusami,
soprattutto
togliendo la musica prima per il professore e poi il professore non c'era, ci siamo dati la zappa sui piedi.
Oh, eccezionale.
Mamma mia.
Sento musica. C'è una musica in sottofondo. Va bene, facci la domanda.
La rivolta a tutti, la risposta è un po' complessa, ma è soprattutto per Daniele Pampanelli la domanda che l'aveva richiesta. E tornando a Ultimo Tango a Parigi, è una scena famosa.
Ah, quale... il burro!
Ok, però non è questa la risposta. Però ecco, vogliamo sapere come è venuta in mente, vogliamo sapere perché ho problemi di identità. Come è venuta in mente l'idea della sodomia in Ultimo Tango a Parigi?
Lo so,
però me la sai collocare.
La sodomia.
No, è stata Bertolucci pochissimo tempo fa l'ha dichiarato, insomma, ha ricostruito la scena. Cioè, è stata una cosa totalmente improvvisata. Brando e Bertolucci che si parlano.
Ah, pensavo che sì.
No,
che so, pensavo fosse nata così. Tutto può darsi. Tutto può darsi. È proprio.
Se no, confabulano.
Letteralmente.
Facciamo questo scherzetto. Esattamente. Facciamo questo scherzetto. E loro fanno questo scherzetto a una Maria Schneider. Questo è quello che hanno dichiarato.
Ma sì, ma dov'è successo?
È proprio vero. A fare lo scherzetto?
No, è successo in un momento particolare della giornata.
Sei pervenuto,
No, ti dico quello che è successo. Tu sei stato un po'
approssimato. Dai, dimmelo, dai, forza.
L'idea è venuta, hai detto bene te, a Brando e Bertolucci insieme mentre facevano colazione.
Esatto.
A un certo punto lui ha cominciato, Brando, a spalmare il burro su una baguette. Subito ci siamo dati un'occhiata complice, dice Bertolucci. Abbiamo deciso di non dire nulla a Maria e poco dopo abbiamo girato la scena.
Certo, se questa cosa è vera come sembra, anche se ci sono delle teorie un po' particolari, perché il pantalone ascellare di Marlon Brando è molto alto, è molto ascellare, molto attillare, però se fosse che la povera Maria era ignara di tutto questo...
Ma no, io scusa.
No, cercavo, non ci ho capito.
Se l'è trovato.
Insomma, il discorso è che io ci avevo già caricato un'altra cosa.
Vaselina Connection.
C'avevo questo. Mi dispiace che purtroppo lui ha detto.
Comunque qualche anno fa, insomma, c'è qui un'intervista fatta a lei in cui il titolo dell'intervista era Violenza al burro. In cui lei diceva.
Violenza?
Al burro.
Al burro. Violenza al burro, capito? Pampanelli.
Ah, il burro!
Vabbè, ragazzi, via.
Bene.
Direi che a questo punto è il momento della musica in HD, visto che il professore ci ha dato buca.
Mi stavo divertendo sulla pagina Facebook, vabbè, la smetterò.
Dai, via.
Allora, io come ho promesso ormai da parecchi minuti, ovvero da quando abbiamo iniziato, vi devo spiegare il motivo della scelta di queste canzoni per questa puntata. Al di là del fatto che, come sempre, abbiamo scelto delle fantastiche canzoni.
Bellissime.
Allora, che succede? Succede che è da poco uscito, il 26 marzo, quindi in realtà settimana scorsa, un film del quale non parleremo, che molto probabilmente non uscirà a Perugia, e da quello che ho letto, io non l'ho visto, forse anche meglio, che si intitola On the Road.
Anch'io non l'ho letto molto bene.
È infatti On the, scritto tutto attaccato, che è un film del regista calabrese Massimo Ivan Falsetta, regista giovane, classe 78, che è uscito tra l'altro dal Centro Sperimentale di Cinematografia, per cui qui prima ne parlavamo. E ho letto sul sito del film che questo regista è stato l'unico regista indipendente italiano autorizzato dalla Santa Sede a filmare il funerale del Santo Padre Giovanni Paolo II nel 2005 e l'elezione del suo successore. Io ho letto questa cosa, ho ancora
più... passiamo oltre.
Sì, ancora più
sottovalutato. Sai cosa ho sentito di On the Road?
È una cagata pazzesca!
E infatti, però ho detto, ma l'occasione è buona, l'occasione, visto che questo film... parla fondamentalmente di quello che è stata l'epoca delle radio libere in Italia, perché non andare a pescare da un pochino di quella musica che in quegli anni proprio ha fatto crescere, spopolare le radio libere. E quindi ho scelto la soundtrack da quei film, come avrete sentito, che più o meno trattano di questo argomento, più o meno da vicino. Tra l'altro vi anticipo che l'anno prossimo si celebreranno i 40 anni della libertà d'antenna, era il 76 quando nascevano le radio libere, quindi se Bartram Fabric sarà ancora in piedi molto probabilmente dedicheremo altro spazio a questo tema. Comunque io passerei oltre On the Road e vi coinvolgerei, se siete contenti, in un breve excursus in tutti quelli che sono i film dove la radio è assolutamente protagonista. Il primo film, tra l'altro, è un film caro al nostro Simone Smith, perché come possiamo non citare i Guerrieri della Notte, che sono parte della nostra sigla, e dove lì anche il ruolo della radio è importante, giusto? Tu che sei un cultore.
È tutto, è l'unico elemento che tiene in piedi quel film, perché altrimenti sarebbero corse, cazzottoni, botte e...
Ricordiamolo chi c'è al di là della radio, questa speaker.
Non lo
anche
sappiamo,
lei,
ma c'è
voce
una
sensualissima.
C'è una bellissima voce sensuale con labbra sensuali che, ai noi, il doppiaggio probabilmente penalizza.
E noi l'abbiamo sentito in tutte le versioni possibili,
esatto,
nella sigla.
Se ascoltate la nostra sigla,
certo.
Ce ne sono. La preferita di Laszlo è la peggiore, quella italiana.
E infatti, poi tornando 1971.
Beh, forse quella spagnola è peggio.
Attenzione, 1971.
Sì, la spagnola è peggio, bisogna dirlo.
Se la giocano.
Ragazzi, 1971, Richard Sarafian. Chi è? Cos'è? Vanishing Point. Vanishing Point, altro film dove la radio è assolutamente un collante, un protagonista. Il grande Kowalski, no? Kowalski
good.
Che guidava
Real
questa
good.
Macchina.
Era lei,
assolutamente come un pazzo strafatto, no? Tra l'altro andava, se non sbaglio, da Denver in Colorado a San Francisco, e c'era questo DJ cieco e nero che tra un brano rock e l'altro informava gli ascoltatori su quello che stava succedendo in questa folle
cieco
corsa.
Cieco e nero?
C'è abbastanza problematico.
Sì. Poi un salto in avanti, un film che ha fatto abbastanza, diciamo, clamore soprattutto tra gli adolescenti, 1990, Pump Up the Volume. Chi è che l'ha visto?
No,
nessuno
però
l'ha visto,
però mi ricordo la canzone.
Infatti no, c'è anche,
e indossavamo tutti le Reebok Pump, tra l'altro.
Il protagonista è Christian Slater, che interpreta un ragazzo che denuncia disagi adolescenziali dal seminterrato della sua abitazione con una radio onde corte. Poi succede una serie di cose. Poi Talk Radio, 1988,
Oliver Stone.
Beh,
quello,
ecco,
ovviamente,
che prende spunto da Talk to the Deep, Death, The Life and Murder of Alan Berg, ovvero il monologo teatrale scritto da Eric Borgosian e ispirato alla vita di Alan Berg, che era uno spregiudicato conduttore radiofonico ebreo ucciso a Denver nell'84 da un gruppo neonazista.
Posso aggiungere una cosa? Che la radio è un elemento importante quando gli alieni cercano di contattare Ralph Supermaxi Eroe.
Bravissimo, ma non sono impreparato, perché ne cito due sul tema. Frequency, il futuro in ascolto,
sì,
film
sì.
del 2000, dove i protagonisti comunicano via radio, una roba molto strana. E poi c'è anche Contact, sulle frequenze
Bellissimo.
Degli alieni, appunto. E poi, vabbè, se vogliamo andare nell'horror, Radio Killer, un film sulle frequenze della...
Posso citare un film?
Ce n'è uno dell'80, vediamo se è questo.
No, è più recente.
Vai, prova.
Il mio è la leggenda del Repescatore.
grandissimo film, non so se l'avete visto, con Robbie Williams e
Jeff Bridges.
E lì la radio cosa c'entra?
Lì c'entra perché Jeff Bridges, se non ricordo male, è uno speaker radiofonico che è un po' ignorante, diciamo.
Perché c'è una scena dove c'è il trone.
E c'è la signora Williams che chiama lamentandosi di qualcosa, lui dice di comportarsi come persa, in realtà il risultato era che lei si suicida e Robbie Williams...
Rimanendo a Robbie Williams, Good Morning Vietnam.
Allora, c'è tanta radio, tantissima radio.
E lì c'è anche Wind Takers di John Woo, che è anche esso legato alla radio e legato ovviamente alla guerra. Ma io nel 1980 volevo citare Tenetemi accesa per un po' e io farò del mio meglio per tenere accesi voi.
In che senso?
Questo era Stevie Wayne, ovvero Adrien Barbeau, che interpretava lo speaker in The Fog, John Carpenter, dove c'era ovviamente...
Scandaloso che non me lo sono ricordato.
Certo.
Adrien Barbeau, vogliamo fare un applauso per Barbeau e le sue
poppe? A The Fog sì, però.
No, le poppe di Adrien Barbeau però comunque...
E allora mettiamoci anche Sammy Barbeau, è un bellissimo applauso.
Però, tornando poi...
Ma torniamo alla morte.
No, non alla morte, torniamo un po' più sulle le radio libere, no? Questo mito delle radio libere è stato celebrato molto bene, credo, in The Bot That Rock. Ovvero I Love Radio Rock, quello che citavamo prima, abbiamo messo ben due pezzi.
Ambientato, mo me lo segno.
Bravo, segnatelo, ambientato nel 1966, che certamente è stato il periodo più straordinario per il pop britannico, dove quando la BBC trasmetteva 2 ore di rock and roll alla settimana e basta, mentre una radio privata, appunto, che è quella che poi viene descritta nel film, trasmetteva musica rock e pop da una nave al largo della Gran Bretagna. E quindi proprio ecco la pirateria, ci colleghiamo anche The Pirate Bay, qui ci sta benissimo. Sai che 24 ore al giorno ben 25 milioni di persone ascoltavano quei pirati del rock and roll.
Bellissimo film, e tra l'altro forse per una volta il titolo tradotto è più bello del titolo originale.
Diciamo che fa parte, sì.
Suona bene per una volta.
Beh, The Boat That Rocked è bello perché c'è un gioco di parole. Rock to rock significa dondolare, la barca che dondolava però che roccheggiava anche, quindi
assolutamente
non si sarebbe mantenuto.
Potevi evitare di parlare.
No, vabbè.
Comunque,
se avessero detto la barca che roccheggia, avrebbero fatto
una cazzata
paurosa.
Avevo Mondo anche cazzo. Citato, avevo messo nella mia lista, ovviamente Radio Days. Pellicola autobiografica praticamente di
Woody sugli Allen, albori della radio,
sugli anni d'oro della radio, quando ancora
io ho visto al cinema in terza media.
Meraviglioso, non c'era la televisione, il mezzo radiofonico tra voci, suoni, canzoni, musiche univano, no, un mondo assurdo.
Ma che vogliamo dire di Radio Freccia?
Radio Freccia che abbiamo, diciamo,
chiedo scusa,
no abbiamo messo un pezzo
Radio Freccia, divertente, aveva dei suoi
fondamentali.
Non c'è l'Aslo stasera, possiamo anche analizzare le cose senza prenderci troppo sul serio.
Con gli ospiti bisogna essere gentili.
Film gradevole,
no, però assolutamente quel tema, quindi poi sì, ognuno sì, lo sta, vede a modo sta, suo, lo sta. Racconta a modo suo, ma era quello lì. Un altro film sul tema è I 100 passi. Abbiamo tratto prima la bella canzone che abbiamo dedicato a Smith, quella era la famosa Radio Out, la radio antimafia di Peppino Impastato, film del 2000. Insomma, io ne ho trovati un sacco, alcuni neanche ve li cito, però legati alla radio. The Agronomist di Jonathan Demme del 2003, anche alcuni discutibili, Insogna d'amore, Tom Hanks e Meg Ryan, altro film dove la radio è assolutamente protagonista. Talk to Me, dove c'è DJ Petey, che è la storia di questo DJ che uscì dal carcere, si mise a fare il DJ.
Avevo rimosso, avevo rimosso Insogna d'amore, questa non te la perdono.
Vabbè, mi dispiace.
Gli ultimi
che cito, Non chiamarmi Omar, è un film sulla radio di Sergio Staino del 92, Radio Salotto in quel caso. Il discorso del re, Tom Hooper, film che invece addirittura 4 premi Oscar nel 2011, quindi diciamo
totalmente
che...
immeritati.
Ho capito, però insomma, se non altro per capire perché ha preso 4 Oscar, poi uno dice forse perché fanno le cose un po' come gli pare. L'ultimo che vi posso citare, Un volto nella folla, Elia Kazan, 1957, film capolavoro in bianco e nero sul potere subito della radio e della televisione che lui aveva.
Ben... lui era un testamatta.
Testa matta, in questo caso ci aveva preso in pieno. Allora, io prima vi ho anche promesso un'altra cosa, oltre a dire che vi avrei spiegato il filo rouge, ovvero vi ho detto, guardate che ancora non abbiamo finito con le sorprese musicali e con i momenti di amore musicale. Questa ce la concediamo, visto che ormai è più di un anno, è più di un anno che andiamo avanti con Bartram Fabric, e quindi cosa mettiamo? Non potevamo farne a meno, e quindi adesso mettiamo noi il volume alto, voi fate lo stesso, cantatela insieme a lui, a Eugenio Finardi, e questa è la sua, la radio, che descrive meravigliosamente quel mondo di cui abbiamo appena parlato. Vai lui.
Adios.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. E se una radio è libera, non una radio deficiente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Bartram Fabric.
E rieccoci, non c'è l'Aslo e quindi c'è per forza di cose Hans Delbrück che ci fa la sua meraviglia.
Detta così anche
no.
Allora facciamo la riversa. Bartram Fabric. Eccolo qua, la gente cittadina ce la fa Hans Delbrück.
Ma per fortuna che sia lui
un vero protagonista delle agende cittadine. Altro che
e ce le farà vedere di tutti i colori.
Tutti i colori, rosso, nero.
Il vero protagonista delle agende cittadine è Hans Delbrück, numero uno.
Vai Hans.
Grazie. Partiamo con il cinema Méliès, che fino a mercoledì 8 propone Second Chance, il nuovo film di Susan Bier.
Sì, però tu aiutati.
Un'opera che indaga i confini tra il bene e il male, che è destinata a far discutere. Scusate, ma questa frase...
Sai che ho sentito di questo film?
È che la cagata pazzesca.
No, ho sentito dire...
È una merda.
Non lo so,
magari poco. E invece sabato e domenica alle ore 16.30 il cinema è aperto ai bambini con Alice nel Paese delle Meraviglie per la rassegna Enfant de Méliès. Passiamo a un cinema del
sai
quale
che,
non ci occupiamo mai.
Geniale! Questo titolo.
Non sentirti sotto pressione.
No, assolutamente. Siamo al postmodernissimo ora e fino a mercoledì 8 abbiamo Wild, il film di Jean-Marc Vallée, del quale abbiamo parlato.
Grande!
Benissimo. In particolare mercoledì in versione originale. E poi abbiamo il documentario di Michele Fornasero, Smokings, credo che sia un documentario, sui titolari di una delle pochissime aziende
che ieri era lì.
Tu l'hai visto? Bello.
L'ho visto ieri, molto bello, andatelo a vedere.
Ah, sei andato all'incontro con lui.
Smith voleva andarci per noi.
È una grandegna persona.
Il regista.
Sì,
e tra l'altro i personaggi che possono sembrare attori sono persone vere, reali, sì, che in carne e ossa sono loro che interpretano se stessi.
Quindi consigliamo questo Smokings, anche in virtù delle cose che sono state appena dette, come dicevo, documentario sui titolari di una delle pochissime aziende italiane di sigarette slegate dalle multinazionali del tabacco. Abbiamo ancora in programmazione la famiglia Bellier di Eric Lartigot.
Di chi, scusa?
Non lo ridico. In terza sala invece per la rassegna su Derek Yarman.
No, ma è importante sapere
i
nomi.
Che Yarman.
Eric Lartigue. No, Eric Lartigue.
Mi state troppo al posto.
E lo sai come si chiama?
Eric Lartigue.
Ok, vado avanti?
Prego, prego.
Dicevamo la terza sala della rassegna su Derek
Jarman.
Giovedì 9 aprile, la prima serata dedicata ai suoi gioielli in Super 8. Li dobbiamo dire?
I suoi gioielli?
Esatto.
Io puntualizzerei.
La segna dedicata ai suoi gioielli.
I suoi gioielli, non, diciamo, non li sveliamo, diciamo.
Non li sveliamo.
Non li sveliamo.
Non li sveliamo.
Passiamo al Sant'Angelo. C'è il film preferito di Marco Della Torre, che è Third Person, di Polakis.
Risibile.
Regista, premio Oscar di Crash Contatto Fisico. Chi me l'ha scritto poteva evitare di scrivermelo.
Perché, comunque, scusa?
Perché lui è contatto fisico. No, perché non...
è la botta di Saccenza,
no,
di Andrew.
Non volevo dire, perché è un film che non mi è piaciuto, solo questo.
Sei serio?
In effetti sono d'accordo con te, è un film che ti lascia un po' così.
Al Sant'Angelo ancora fino sabato, anzi sabato e domenica alle 16.15 abbiamo ancora Edoardo Leo con noi e la Giulia, ne abbiamo parlato in abbondanza.
Fioravanti continua a dire, non l'abbiamo visto, nessuno l'ha visto credo, però Fioravanti ha detto che è una bella commedia italiana. Giulia, che dici? No, vedevo uno sguardo, non l'hai vista. No, pensavo fossi tu la Giulia, scusa. No, Fioravanti ha detto non la solita commedia, quindi...
Sì, Edoardo Leo è simpatico, a me è simpatico, quindi almeno questo.
Beh, lo stesso cast, la stessa struttura di Smetto Quando Voglio, lo stesso regista, lo stesso gruppo di
attori. No, lui era solo attore, Smetto Quando Voglio e Sidney Sibilia, credo.
Sì, film che sicuramente diverte.
Ah, sicuramente. Allo Zenith abbiamo Into the Woods, del quale abbiamo parlato abbondantemente, molto bene, fino...
Ma beh,
un po' prima, insomma. Chi bene,
diciamo che abbiamo detto di questo film.
Jesse Mercasso che mi si è rotto.
Più o meno abbiamo detto questo. E in multisala...
No, non è vero. Io dico, provateci, perché chi tollera le canzoni lo può vedere.
Male che vada, c'è Lupus e gli Other Boy che vi ingessa.
Che si va in serie prima.
No, io non ingesso niente a nessuno. Vai.
Altri due titoli che sono
molto accoccianti.
È vero? Questo non depone a suo favore.
È molto. Quindi a quelli alti.
Esatto. Okay. Accocciante. Ho capito, accocciante, pensa fosse un nome composto.
Andiamo, dai.
Neologismo, accocciante. E in multisala, allo Space, in particolare, c'è Tempo Instabile con Probabili Schiarite di Marco Pontecorvo, con Luca Zingaretti e John Turturro.
Ma chi è che
l'hai messo apposta? Chi è? Questo cognome, John.
Turturro? No,
esatto.
John Turturro, con un viaggio aereo lo hanno sfruttato per fare 7 film,
esatto,
in un mese.
Vero. Comunque, è una commedia su un'azienda d'amicizia messa alla prova dalla scoperta di un giacimento petrolifero. Ullala. Kamitsu ne parla bene, My Movie ne parla male. Dite la vostra.
Mettetevi d'accordo.
Andate a vedere, noi esatto, ne sappiamo molto. Però.
Tra i già usciti citiamo il film di animazione da DreamWorks, Home.
Ma interessa da che...
E il film L'Ultimo Lupo, del quale ci ha parlato il nostro diretto la scorsa settimana. E io ho finito, e Pisellonio che direbbe a questo punto?
Qualcun altro in vena di risatine.
Questo pezzo, no?
Povero John Turturro, rapito e costretto a fare 7 film in un mese.
E va bene, ragazzi, allora, siamo riusciti ad andare lunghi anche con una rubrica mancante, incredibile, il nostro grande record. Tra l'altro, vi voglio dire, come al solito, dal profondo del mio cuore, che...
Siete tre stronzi.
Ma anche più di tre, volendo.
Sì, stasera più.
Anche più di tre, volendo, e niente. Quindi a questo punto non ci resta, come al solito, che ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs, o Kovacs anche, e scritto da Lupus Jonerboy, Simone Smitter, direttore Hans Delbruck. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani e la vocalist teutonica Mart Jürgen Sieberberg. Grazie agli ospiti Marco Casodi e il Perso Film Festival, grazie, torna presto! Daniele Pampanelli, Giulia D'Amato e ovviamente al professore, che però non c'era. Finalmente è venerdì, noi andiamo a camminare per 1600 km con uno zaino da 200 litri sulle spalle. Poi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Zucca, Sergio, lo senti?
E cattivo.